La Zanzara.
Bene, gentili ascoltatori, 19 17 800 24 0024 per chiamarci, sms 349 238 6666 e poi ancora la mail lazanzara@radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3.
Polemica sui decreti, Fini e Berlusconi, non tollereremo abusi, il Premier serve iter più veloce, l'opposizione, il Parlamento non è un passacarte. Veltroni attacca il Premier, non è adatto al Quirinale, non è uomo di garanzia, incontro con la Marcegaglia sui contratti. Accerchiato e picchiato da 5 ragazzini, trauma cranico e naso rotto per un ragazzo cinese aggredito alla periferia di Roma. Berlusconi sulla scuola, una riforma per premiare la professionalità, insegnanti e studenti in piazza per il No Gelmini Day. Borse di nuovo in calo, allarmo recessione dal Fondo Monetario, Tremonti in Parlamento, in Italia rischi contenuti, Istat sale il deficit. Ad agosto nuovo calo dei consumi in Italia, flessione anche in Europa, trascina, crisi si sta intensificando ma i tassi restano fermi. Morire a 17 anni per sfuggire alla polizia, due ragazzi imboccano una strada contromano, si schiantano contro un'auto, avevano solo l'assicurazione scaduta. Mandava sms il macchinista del treno coinvolto nello scontro di Los Angeles, un'abitudine pericolosa che hanno anche tanti automobilisti.
Allora, un ascoltatore mi scrive: mi meraviglio come lei non capisca che un carabiniere non può partecipare ad Anno Zero, trasmissione settaria e di parte. Partecipandovi non farebbe altro che schierarsi da una parte oltretutto ostile al governo. Paolo da Ravenna. Non sono assolutamente d'accordo, Paolo. A parte la definizione di trasmissione settaria e di parte, su cui si potrebbe discutere a lungo, il fatto è un altro. Primo, che la Granbassi è un carabiniere per modo di dire, perché insomma carabinieri erano pure Montano, Tomba e altri ancora. Poi qual è il punto? La parzialità di una delle domande che può fare un'intervistatrice? Insomma, mi sembra che l'arma dei carabinieri si sia impuntata altre volte. Nel caso di Pappalardo, l'ho già detto, se ne sia altamente fregata. Pappalardo ha fatto il generale dei carabinieri, era generale dei carabinieri, si è candidato prima per AN, poi è stato eletto per il Partito Socialdemocratico. Insomma, nessuno ha detto nulla, eppure lì certo che era di parte perché si candidava per un partito politico. Sentiamo i titoli di Sky.
La crisi dei mutui, Trichet parla di Europa debole, situazione mai vista.
Tremonti rassicura i risparmiatori italiani, ma il deficit torna a salire.
Quirinale, Veltroni frena Berlusconi, servono figure che rispettino le regole.
Cinese aggredito a Roma, forse un pestaggio a sfondo razzista.
Genova, un operaio cade in un pozzo di una discarica a profondo 18 metri.
Campania e i casalesi tornano a colpire 37enne freddato a Giugliano.
In moto contromano per sfuggire alla polizia, due 17enni muoiono a Palermo.
Pali in bida, in duello tra vice, il confronto in diretta alle 3 su Sky TG24.
Da eroe ha ripudiato Riccardo Riccò, squalificato per 2 anni per doping.
New York a Fontana di Trevi, Minnelli, superstar a Roma.
Allora, intanto Berlusconi nella conferenza stampa di prima con il ministro Gelmini e Brunetta ha detto che gli esponenti del PDL non andranno più in televisione a farsi insultare in trasmissioni faziose. Non so a cosa si riferisse, in ogni caso questo non accadrà, certamente vedremo sin da stasera esponenti del Partito del Popolo della Libertà in televisione, figuriamoci se ci sarà un'astensione video da questo punto di vista. 800 24 00 24. La procura di Venezia mette sotto inchiesta Gentilini per istigazione all'odio razziale. Secondo me meglio della procura, più che da tribunale, dicevo, Gentilini mi sembra da bagaglino. Sentiamolo a Venezia il 14 settembre nel suo exploit sul pisciare, i musulmani devono pisciare nelle moschee o cose di questo tipo, non ricordo nemmeno perché è talmente delirante.
Ogni notte devo mandare i miei vigili e la polizia a controllare questi posti, perché gli avventori tutti si mettono a mangiare, bere, piena notte, pisciano sui muri, che vadano a pisciare nelle loro moschee se occorre, ma non nelle città italiane, è tempo di finire.
vadano a pisciare nelle moschee. Questo era Gentilini il 14 settembre, istigazione all'odio razziale, secondo i giudici di Venezia. Beh, certo, non era un comizio proprio all'acqua di rosa.
Io voglio la rivoluzione contro gli extracomunitari clandestini. Voglio la pulizia dalle strade di tutte queste etnie che distruggono il nostro paese. Voglio la rivoluzione nei confronti dei nomadi, dei zingari. Ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Berlino. Non ci sono zingari. Voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani. Voglio tolleranza a doppio zero. Maroni dice a zero, io voglio a doppio zero.
Ditemi voi se è da tribunale oppure da bagaglino. Secondo me è da bagaglino, non da tribunale. Cosa va a fare in tribunale? Pubblicità, voti, eccetera, eccetera. Non c'è dubbio su questo. Cioè, le accuse per istigazione all'odio razziale, magari la condanna per istigazione all'odio razziale, tanto in galera non ci vai. Anche se andasse in galera, prenderebbe più voti ancora. Bertolaso, ieri sera, il sottosegretario alla Protezione Civile, il capo della Protezione Civile, sottosegretario per l'emergenza rifiuti a Napoli, su Chiaiano, anzi no, sulla situazione della spazzatura, perché una domanda che gli ascoltatori ci fanno sempre, anche negli ultimi giorni, è: ma insomma, questa situazione in Campania è stata risolta definitivamente o no? Le parole di Bertolaso.
Quante sono le tonnellate, diciamo, nella regione, no, in Campania, che sono ancora per strada, che sono ancora da smaltire?
È difficile quantificarle. Una stima di massima ci può far pensare sull'ordine di qualche centinaio di tonnellate complessivamente, ma...
Non migliaia, no, no.
Nel modo più assoluto. Abbiamo, soprattutto negli ultimi giorni, per quello riguarda la provincia di Caserta, fatto anche interventi di rimozione di rifiuti non di nostra competenza.
Qualche centinaia di tonnellate in giro, non migliaia di tonnellate in giro per la Campania. Abbiamo rimosso anche qualcosa che non dovevamo rimuovere noi. Su Chiaiano, la situazione di Chiaiano, sentiamolo.
Ci sono dei ritardi invece per quanto riguarda l'apertura della discarica di Chiaiano.
I ritardi per l'apertura della discarica di Chiaiano non ci preoccupano e sono motivati dall'estrema attenzione, dalla grande cura che stiamo ponendo sia nella progettazione che nella bonifica che nella realizzazione dell'impianto.
Chi c'è dietro questa protesta?
C'è di tutto, c'è sicuramente una scarsa fiducia nei confronti dello Stato, purtroppo meritata, perché, ripeto, dopo tanti anni di cattivo funzionamento è il minimo che ci possiamo aspettare.
La ritiene anche comprensibile questa protesta?
Nel modo più assoluto, ho sempre detto che le proteste, il dissenso è assolutamente comprensibile e spesso anche giustificato, ma che vogliamo fare? Vogliamo piangerci tutti addosso?
Questo Bertolaso, numero uno assoluto, anche in questi ragionamenti, sentitelo sul dissenso che c'è nei confronti di una discarica, di un termovalorizzatore, eccetera, eccetera.
Il dissenso è legittimo, la protesta ovviamente in ambiti democratici pure, ma è ovvio che questo paese, se vuole rimanere un paese fra i primi 8 più grandi del mondo, si deve dare una regolata. O si fanno delle cose che possono dare fastidio, oppure noi usciamo da quella che è la realtà internazionale.
Ditemi voi se non è da mettere nel podio assoluto dei protagonisti degli ultimi mesi di politica italiana. Senza essere un politico, naturalmente, ma occupandosi di cose che hanno comunque un valore politico e una ricaduta politica. I militari e le discariche.
Le discariche a norma, quelle controllate dallo Stato, presidiate dall'esercito e anche dai vigili del fuoco, difficile sostenere che possano portare problemi alla salute. Allora perché gli abitanti di Torino, di Bolzano, di Bologna non si ribellano alle discariche che hanno sulle loro tangenziali?
C'è chi denuncia un'eccessiva militarizzazione.
C'è chi denuncia un'eccessiva anarchia. Dipende dai punti di vista.
Beh, quest'ultima è eccezionale. C'è chi denuncia un'eccessiva militarizzazione di alcuni siti e invece c'è chi dice c'è troppa anarchia. Dipende dai punti di vista. Bellissimo. Guido.Bertolaso @protezionecivile.it, se avete proteste, foto di immondizia per strada, la via migliore è questa, l'ha indicata pure lui l'altro giorno a Viva Voce. Dunque, Di Pietro, perché il blob ve l'avevamo promesso, il blob sulle ultime performance di Di Pietro a Porta dell'altra sera.
Il lodo consul, che cos'è? I ministri si sono detti, il presidente del consiglio, basta che fa il presidente. e non viene più processata. E noi chi siamo? Figli del Dio minore. Lo vogliamo pure noi, lo vogliamo pure noi. Ma perché non risolve il conflitto di interesse? Poi vogliamo che vince.
Le elezioni sono una somma di numeri.
Abbiamo le stesse possibilità e poi vogliamo che vince. Perché? Perché il conflitto di interesse? Perché una stessa persona ha in mano tutto il sistema dell'informazione privata e poi anche cose pubbliche. E poi pretende dire io vinco le elezioni, per forza.
Che io vorrei sostenere.
C'ha tutto il sistema in mano lui. Lei che c'ha tutta la televisione in mano. E non ho sbagliato nome, pensi un po'. Io ritengo immorale, esatto, che in Italia il Presidente del Consiglio non si voglia far processare. Ma risponda a me, sotto così verso, all'Italia sta dichiarato insolvente. Se non lo potete mettere in gara tu, Stato, invece farli mettere in gara a loro che ci fanno, allora, lei va abruzzese, capisci che vuol dire ciccisi.
Scusi, Vespa, ma...
E le intercettazioni, e la salvezza 4, e la lotta al 4, legati fuori da Palazzo Chigi in questo momento. 17 anni. Eppure voi abboccate.
Ma poi siete molto bravi.
Ma c'era anche prima,
Ti do un direttore a te e il direttore a me. Hai capito? Le persone condannate con sentenza penale passata in giudicato, possiamo stabilire che non devono essere candidati? Berlusconi quando ha scoperto che i suoi due collaboratori, Sciascia e compagnia bella, Berruti e tutti quegli altri, quando ha scoperto che questi signori stavano, avevano dato i soldi alla Guardia di Finanza e sono stati condannati con sentenza penale passata in giudicato, lo dica lei, che ha fatto? Li ha buttati fuori dalla gente o l'ha mandato in Parlamento? Sa dove stanno? Stanno in Parlamento.
È uno spettacolo assoluto. 800 24 00 24. Riprenderemo con Di Pietro, che invece solleva un problema serio, quello del senatore Di Girolamo, che si è fatto fare, sembra, una residenza fittizia all'estero per farsi eleggere nella circoscrizione Europa al Senato. È sotto accusa, lo volevano mettere addirittura agli arresti domiciliari, il Senato ha detto di no. Ci sono moltissimi messaggi: Di Pietro sarà uno spettacolo assoluto, ma lei invece è uno spettacolo penoso, e altri insulti ancora da parte di elettori di Di Pietro. Io ho semplicemente detto che Di Pietro è davvero uno spettacolo, perché è uno showman assoluto, secondo me. Poi si può discutere sulle cose che dice. Poi ancora, i problemi che solleva Di Pietro sono tutti seri e lei dovrebbe badare un po' più alla sostanza e un po' meno alla colorita forma del tonino nazionale, Fabrizio da Torino. Ma gli elettori di Di Pietro sono anche amici nostri, vogliamo assolutamente che ci seguano ogni sera. Né tribunale né bagaglino, ma un attacco al cervello, Rino da Milano, a proposito di Gentilini. Ma noi riprendiamo Di Pietro su una cosa invece molto molto seria, che è la vicenda di Di Girolamo. Sentite cosa dice Di Pietro.
Cioè, un magistrato ha chiesto l'arresto di un senatore, non se ne è parlato. L'ha dovuto chiedere per forza, perché sto senatore ha dato false generalità. Lo stanno processando per false generalità. Però cosa ha fatto il magistrato? Ha dovuto chiedere l'arresto domiciliare perché è in flagranza di reato. Quello tutte le mattine, anche stamattina, si presenta tutte le mattine a far senatore. Il magistrato dice, ma sei in flagranza di reato, è come se uno stesse a fare la rapina. Ti fermo perché stai a continuare a rapinare. Il senato ha votato l'arresto, l'hanno respinto, gli hanno detto no, poi sta qua.
Allora, Di Pietro naturalmente la mette in questo modo, in realtà non è proprio così, cioè è così nel senso che c'è un'inchiesta in corso per truffa, falso in atti pubblici che riguarda Di Girolamo, i fatti sembrano inoppugnabili, infatti davanti al magistrato lo stesso Di Girolamo si è valso della facoltà di non rispondere, ma al di là di questo hanno chiesto gli arresti domiciliari, ma non perché c'è la flagranza del reato, come dice Di Pietro, ma perché secondo i magistrati c'è la possibilità di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove, anzi più che di reiterazione del reato, perché durante le indagini pare che il senatore Di Girolamo abbia preso contatti con suoi amici a Bruxelles, insomma, per inquinare le prove, secondo i magistrati. La giunta e poi l'aula di Montecitorio, del Senato in particolare, hanno detto no agli arresti domiciliari. Naturalmente l'indagine prosegue, non è che c'è l'immunità nei confronti di Di Girolamo, però non ci sono gli arresti domiciliari. Andiamo subito agli ascoltatori, però ce ne sono tantissimi in onda, e partiamo con Carla da Torino. Eccoci qui.
Buonasera, dottor Cruciani.
Buonasera.
Cruciani. Senta, io telefono in ordine a due questioni. Uno il dottor Brunetta e l'altro la questione del razzismo. Allora, io mi sono stancata di questo signore che è riuscito. Io sono una dipendente pubblica, lavoro in una situazione di front line problematica in una grande città come Torino. Da 35 anni lavoro a testa china, come me, magari in percentuale, sì, tanti altri, va bene. Siamo impiegati che nessuno vede, nessuno sponsorizza, non facciamo carriera, eccetera, no? E tiriamo la
Dove lavora lei, Carla? Dove lavora?
Io lavoro all'anagrafe centrale, dove oltre a esserci come dipendente vedo tanti funzionari, va bene,
sì,
che lavorano molto seriamente. In anagrafe siamo sempre sotto.
Ma no, nessuno mette in dubbio il fatto che l'anagrafe di Torino lavori molto seriamente.
Io mi sono stancata, va bene, stancata di questo signore che è riuscito a buttarci contro tutta l'opinione pubblica, va bene, senza guardare nei ministeri a casa sua. Poi questo che va in giro a spargere querela a destra e a sinistra, punto primo.
Però scusi Carla, la interrompo, poi la lascio proseguire sul secondo punto che voleva trattare. Non mi pare che Brunetta se la prenda con quelli che lavorano seriamente.
Allora Brunetta, se voleva proprio, se avesse voluto fare una operazione molto più radicale, doveva puntare essenzialmente sugli assenteisti facendo dei provvedimenti anche molto duri, va bene, ma non sparare nel mucchio. Allora io le posso assicurare, e qui tiro in ballo anche i giornalisti, perché noi abbiamo i giornalisti sempre molte anime belle che ci buttano sui giornali perché siamo brutti, cattivi.
Scusi razzisti. Carla, però gli italiani nei confronti dell'amministrazione pubblica, in generale dei dipendenti pubblici, non è che ci voleva Brunetta per insomma hanno nei confronti del dipendente pubblico, quelli che non sono dipendenti pubblici hanno una sorta di avversione, no?
Assolutamente,
perché li vedono come inefficienti, eccetera,
sì,
eccetera.
Però quando ci sono delle persone come le mie colleghe, a cui viene ogni giorno sputato addosso di tutto, i vaffa che si prendono.
Ma non è che per colpa di Brunetta questo?
No, era il secondo argomento.
Sì.
Allora, qui intanto Brunetta è riuscito a concludere questo, quindi gente che ti spara addosso di...
Scusi, però lei non ci crede al fatto che in media in alcuni ministeri le assenze per malattia sono diminuite del 34%, del 40%?
Questo glielo accredito.
Mi sembra un buon risultato, così a occhio.
Un buon risultato, però a un certo momento questo signore deve anche darsi una calmata, perché nell'amministrazione pubblica, va bene, ci sono anche persone molto serie, direttori, funzionari, impiegati, fattorini, che lavorano seriamente. Secondo argomento.
Sì.
Allora, tutto questo razzismo che si vede in giro, io non discuto che sia una cosa molto seria da trattare e ci sono dei sintomi che non mi piacciono assolutamente.
Sì.
Che però venga sempre solo visto il razzismo da una parte sola, mi urta, perché noi veniamo insultati, non io per carità, ma le colleghe di Frontline subiscono degli affronti dalle persone che sono proprio quelle, mi spiace dire, persone di altre etnie, che è vergognoso. Mai nessuno puntualizza questo fatto.
Va bene, Carla,
allora,
la ringrazio.
A un certo momento bisogna essere, bisogna essere onesti intellettualmente. Va bene?
Su questo non c'è dubbio. La ringrazio molto. La ringrazio, Carla. La ringrazio. Devo dare la parola ad altri ascoltatori. Secondo lei c'è una sorta di, in alcune occasioni, di razzismo al contrario da parte, non so di quali etnie lei parlasse, nei confronti di impiegati tra virgolette bianchi, come dire. Va bene. Giorgio da Brescia. Giorgio.
Buonasera.
Sento la macchina soprattutto.
Sì, sono infatti.
Dove si trova Giorgio?
Sono a Brescia.
Intorno a Brescia. Benissimo.
Sì.
Sta rientrando a casa?
Esattamente. Io le telefonavo per questa ragione, sono un sottufficiale dell'aeronautica.
Sì.
E tra i primi principi che ci hanno inculcato a tutti noi delle forze armate e delle forze di polizia, e credo che dovrebbe essere patrimonio comune anche della magistratura, è quello di essere apolitici prima di tutto e di non prendere parte a transizioni di nessun genere. In particolar modo poi quando si è presa dell'aspettativa per altre ragioni. Non so se...
No, l'aspettativa l'ha chiesta adesso la Gran Massi, ma vede, il punto secondo me non è questo, Giorgio. C'è un accanimento sulla questione di anno zero, perché in altre occasioni, e probabilmente se non fosse anno zero ma un'altra trasmissione, io non credo che l'Arma dei Carabinieri avrebbe preso provvedimenti sulla Gran Base.
Ne creda, non ne faccio una trasmissione, cioè una questione di trasmissione, anche se fosse porta a porta o qualsiasi altra trasmissione, io credo.
Ma perché c'è incompatibilità? Perché c'è incompatibilità?
Perché io credo che, specialmente un carabiniere e altri, non debbano manifestare nessun tipo di pensiero, se non per ragioni che dovessero chiedere economiche, ecco, per modo di dire, ma assolutamente essere coinvolti in qualsiasi tipo di ragionamento. Insomma, noi rappresentiamo, secondo me, un pilastro su cui Sì. Il cittadino sì. deve poter contare, deve poter sapere che c'è una certezza. Cosa ne pensa del magistrato che a un certo punto fa della politica?
No, ma io ne penso tutto il male possibile, Giorgio, però non è questo. No, da magistrato che fa politica da magistrato, esatto. Naturalmente. Però Giorgio, non bisogna nemmeno, bisogna essere anche flessibili in alcuni casi. Lo stesso Cossiga che aveva detto, aveva parlato dell'immagine dell'arma sporcata dalla Granbassi, eccetera eccetera, poi ci ha ripensato oggi, ha chiesto un po' scusa alla Granbassi, ha detto che la soluzione migliore è l'aspettativa. Ma a parte Cossiga, non credo che due o tre domande durante una trasmissione di Santoro da parte della Granbassi possano essere identificate come una posizione politica o possano dare una cattiva immagine dell'arma dei carabinieri, anche perché, diciamo la verità, Giorgio, la Granbassi è un carabiniere, sì, ma per modo di dire fa la fiorettista, insomma. Il fatto che poi abbia una divisa, come sappiamo, per i motivi che ci sono intorno al movimento sportivo italiano. La ringrazio molto. Italo, provincia di Cremona, buonasera.
Buonasera, volevo fare i complimenti a Brunetta perché mi ha spiegato che con la sua presenza del 67% al Parlamento europeo, che in pratica lui è andato a lavorare al Parlamento europeo 2 giorni su 3, lui non è un assenteista. Io lavoro da 20 anni nel privato, se andassi a lavorare 2 giorni su 3 sarei senz'altro considerato un assenteista. Poi non capisco perché i parlamentari italiani, mi dice lui, non sono dipendenti pubblici. Mi sta bene dal punto di vista formale, però mi deve spiegare perché anche questi sono giustificati se vanno a lavorare 2 giorni su 3 o 1 su 2, come capita.
Guardi, Italo, lo status è molto diverso, diciamo la verità. È evidente che c'è un tasso di assenteismo, anche perché in Italia ci sono lavori parlamentari di continuo, in altri parlamenti ci sono delle sessioni parlamentari in cui tutti sono presenti, non c'è un lavoro parlamentare continuo come in Italia, e questa cosa andrebbe rivista, perché i parlamentari hanno altre attività. Insomma, mettiamola come volete, il punto è che non possono essere paragonati dal punto di vista dell'assenteismo al dipendente pubblico, anche se è evidente che ci sono dei casi clamorosi di persone che leggo oggi da Repubblica. Angelucci, più assente, PDL, 88,9% di assenza sul totale delle votazioni. Fassino, 88,3%, perché Fassino ha anche un incarico da parte dell'Unione Europea. Mario Baccini, misto, UDC, come sapete, anzi no, ex UDC, 81%, Maria Grazia Siriquini, PDL, 78%, un altro del misto, Riccardo Merlo, 76%. Certamente ci sono alcuni casi clamorosi, poi c'è un tasso fisiologico di assenza.
Quale sarebbe la percentuale di assenza consentita per un...
Ma non c'è una percentuale di assenza, di presenza
tollerabile,
assenza,
diciamo.
Tollerabile, io non so, io credo che un 20% di assenza sia tollerabile per diverse ragioni. Ripeto, non si possono fare dei paragoni tra i dipendenti pubblici e i deputati o i senatori.
Il ministro, che è stato presente il 66% sì. delle volte, è sotto, abbondantemente sotto la soglia fisiologica dell'80% delle presenze
al Parlamento europeo. Però insomma, poi rifacciamo ascoltare Brunetta quando dice a Stella ti querelo perché non è vera la cifra che è stata scritta sui giornali. Secondo lei, insomma, c'è una contraddizione tra la politica, se non ho capito male, tra la politica di Brunetta contro i Fannoni e il fatto che è stato presente al Parlamento europeo solamente per il 67% delle sedute?
Ha capito bene, perché in questo i politici di destra, sì. di sinistra e di centro sono tutti uguali, cioè. Gli altri devono rigare dritto, loro sono i primi che rigano male.
Sì, però io ripeto, non si possono fare molte analogie da questo punto di vista. Senatore Casson, buonasera.
Buonasera.
Senatore Felice Casson, Partito Democratico, membro della Giunta delle Elezioni e dell'Immunità Parlamentare del Senato. Una curiosità, lei in questa classifica degli assenti o dei presenti come è messo?
Ma guardi, è stata pubblicata quella della Camera. Io mi ricordo che quando è stata pubblicata quella del Senato la passata legislatura, proprio il Sole 24 Ore aveva fatto la classifica del Triveneto, era quello che era più presente.
E anche in questa legislatura si sente?
Sicuramente una presenza credo a livello altissimo, poche assenze, tra l'altro alcune sono tecniche, nel senso che quando si chiede il voto per il numero legale, volutamente non si partecipa, e quindi però si è in aula lo stesso, insomma sono quei meccanismi parlamentari per vedere se si riesce a creare qualche difficoltà a questa maggioranza bulgara.
Vabbè, qui entriamo in altre valutazioni.
Sì, un altro discorso.
Senta, però, senatore Casson, poi le chiedo di Girolamo, naturalmente, che è l'argomento per cui l'abbiamo chiamata. L'ascoltatore di prima faceva un paragone tra il dipendente pubblico che deve essere sempre presente e il parlamentare. A me sembra un paragone, per carità, poi ci sono dei tassi di assenza clamorosi che andrebbero evitati. Però mi sembra un paragone un po' bizzarro, comunque non perfettamente adatto.
Ma io direi che grosso modo si potrebbe fare questo paragone, però grosso modo ovviamente, perché ci sono situazioni particolari, quali ad esempio i parlamentari che fanno parte del governo, quelli che partecipano a missioni internazionali, sì, quelli che sono in missione formalmente, quindi ovviamente bisogna fare una considerazione diversa e una tara. Però, dicevo, grosso modo, ritengo che i parlamentari dovrebbero essere presenti il più possibile in aula e nelle commissioni soprattutto, perché quello è il motivo per cui sono andati in Parlamento.
Sì.
Quindi, grosso modo, condivido e rilevo soprattutto che il lavoro fondamentale di Camera e Senato si fa all'interno delle commissioni e qui il tasso di assenza è ancora superiore, qui purtroppo non ci sono neanche statistiche.
Assolutamente. Senta, il caso di Girolamo, insomma, i fatti mi sembrano molto chiari, cioè prende una finta residenza, almeno così sembra dalle carte, lei le ha viste le carte perché è membro della giunta delle elezioni, le abbiamo viste in parte anche noi, il caso è abbastanza chiaro, il Senato ha e lei ha votato contro, anche se il voto è segreto, però insomma l'ho detto esplicitamente, ha votato per gli arresti domiciliari. Il punto è, lasciamo perdere il perché ha preso questa residenza, mi sembra chiaro, per farsi eleggere con gli italiani all'estero, evidentemente Alleanza Nazionale non trovava posto per lui in Italia. L'arresto però è un'altra cosa, cioè gli arresti domiciliari non è che il Senato può interrompere un'inchiesta, non c'è l'immunità, l'inchiesta va avanti, magari sarà condannato Di Girolamo, non lo sappiamo. Secondo lei perché era necessario invece l'arresto?
No, io farei un attimo di luce sui fatti, premettendo che si tratta di una vicenda tutta all'interno dell'attuale maggioranza del centrodestra, quindi non ci riguarda politicamente, quindi non c'è nessun motivo politico di parte che ci possa far ragionare
in senso nell'altro. Perché lì subentrerebbe un altro esponente del centrodestra.
Sì, un altro esponente del centrodestra, quindi per noi non cambia assolutamente nulla. Quindi, premesso questo, va detto che in questo momento la situazione di fatto mi sembra abbastanza chiara, perché anche all'interno dell'Aula del Senato se ne è parlato, e quindi pubblicamente diciamo. La vicenda formalmente si divide in due parti. C'è un ricorso che è stato presentato dal senatore subentrante, chiamiamolo così, colui che avrebbe diritto al posto, e questo ricorso è all'esame della giunta delle elezioni del Senato. Noi abbiamo esaminato nel passato, fino alla settimana scorsa, la vicenda processuale penale, perché la magistratura di Roma aveva chiesto gli arresti domiciliari per il senatore Di Girolamo, in quanto al momento della richiesta c'erano stati, così segnalavano, degli interventi, degli avvicinamenti di alcuni testimoni.
Sì.
Questo è uno dei motivi per cui può scattare una misura di detenzione, anche se
inquinamento delle prove, no?
Inquinamento delle prove, certo, di arresti domiciliari. Di fronte a una situazione giuridica, di fatto, in cui lo stesso senatore Di Girolamo dice non c'è una persecuzione di questo magistrato o dei magistrati nei miei confronti, viene meno quindi anche il fumus persecutionis, così si dice, quindi essendo state rispettate tutte le norme processuali, penali, costituzionali della magistratura, non c'era alcun motivo per dire di no alla richiesta, salvo una protezione che io ho definito e definisco di casta. Questo per me non è accettabile.
Anche se qualcuno ha fatto notare nel Partito Democratico, un suo collega Follini, che solamente 4 volte il Parlamento ha votato per accogliere una richiesta di arresto in casi di reati gravi di sangue.
Ma non mi pare.
Cioè, la gravità del reato, secondo alcuni esponenti anche del Partito Democratico, non è tale da far scattare gli arresti.
Ovviamente rispettiamo tutte le valutazioni. Faccio presente che si tratta, tra i vari reati contestati, anche di un reato attentato ai diritti politici del cittadino. Quindi da un punto di vista della nostra democrazia questo è un reato molto grave, al di là di quello che può dire il codice penale, eccetera.
Sì, sì.
E d'altra parte rilevo come il senatore Lusi, che è un avvocato poi, che è intervenuto in aula per dichiarare il voto del Partito Democratico, ha fatto una ringa che non era una ringa, ma ha fatto un'accusa pesantissima, citando tutti gli elementi a carico del senatore Di Girolamo, dicendo parlando di una situazione incresciosa, ha usato termini molto pesanti, direi che quasi era una ringa suicida.
Però una parte del Partito Democratico ha votato contro l'arresto.
Ma perché quando si tratta di decidere sulle libertà di una persona, ognuno deve rispondere, ritengo giustamente, alla propria coscienza. E bisogna
c'è stata una protezione di casta nei suoi confronti, secondo
i numeri
lei?
I numeri sono questi, il voto è stato segreto, però il risultato si conosce.
204 a favore, 43 contrari, una astenuto.
No, 43 hanno votato contro, diciamo per semplicità, contro il senatore Di Girolamo e 11 si sono astenuti, che vuol dire contro. Quindi 54 persone hanno votato contro il senatore Di Girolamo, perché il Senato voto di astensione corrisponde al voto contrario. Ecco, i 54 sono tante.
Beh, sì, però
persone che non hanno risposto
anche 204 hanno votato,
no,
hanno
votato per Di Girolamo. Infatti bisognerà chiedersi perché 200 da una parte e perché 50 dall'altra, sicuramente. Io la mia valutazione l'ho data, credo che le norme fossero state rispettate, si doveva procedere.
E ci fosse necessità, secondo lei ci fosse assolutamente necessità degli arresti domiciliari?
Gli arresti domiciliari sono una misura attenuata, se si fosse deciso nell'imminenza sicuramente erano indispensabili, perché erano in corso ancora le indagini. Se ovviamente si aspettano 2, 3, 4, 5 mesi o 5 anni, ovviamente tutte le esigenze vengono meno. Però se la legge, la Costituzione, le leggi costituzionali, la legge ordinaria ci dice che va valutato un determinato requisito, quel requisito è stato rispettato, bisogna rispondere positivamente, questa è la mia valutazione. Se al Parlamento non va bene, cambia la legge, come può fare, però
ho capito.
Vigore, questo è. Poi c'è l'altra situazione che riguarda il ricorso presentato dal senatore, chiamiamolo subentrante, che chiede che venga dichiarata, che non venga riconosciuta l'elezione del senatore Di Girolamo e che venga dato praticamente il posto a lui.
E vabbè, quello vedremo gli sviluppi. Senatore, la ringrazio.
La settimana prossima.
La ringrazio molto. Buona serata.
Buona serata.
Grazie al senatore Casson. È un fatto, insomma, che riguarda un senatore che avrebbe preso una residenza falsa per farsi eleggere al Senato. Una cosa clamorosa. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 800 24 00 24. C'è un duello, come sapete, tra Confindustria e la CGIL sul modello contrattuale, una cosa magari difficilmente comprensibile, però c'è una dichiarazione da parte del presidente di Confindustria Marcegaglia di pochi minuti fa: applicando il nostro modello le retribuzioni aumenterebbero in valore nominale di 2.503 euro in 4 anni e di 766 euro in valore reale. Ieri la CGIL ha detto invece che ci sarebbe tra 2008 e 2011 una perdita di 1.914 euro. Va bene, questa è la situazione riassunta in cifre, come sentite, titoli del TG1.
Fondo Monetario e BCE preoccupati per la crisi finanziaria. Tremonti, in Italia rischi contenuti, borse mondiali ancora in rosso. Berlusconi, cambiare i regolamenti delle Camere per non sprecare tempo. Veltroni, il Premier non può andare al Quirinale. Nostro reportage da Lorissa, teatro delle aggressioni contro i cristiani in India. Appello dei vescovi europei, basta violenze. Con l'assicurazione scaduta a Palermo, due minorenni in motorino non si fermano all'ALT e vengono travolti da un'auto. Meno tasse e più agevolazioni, aumenta il fenomeno delle separazioni simulate, la denuncia degli avvocati matrimonialisti. Fontana di Trevi come Broadway, Liza Minnelli balla New York, New York.
Lancia qualche minuto fa questa agenzia: è stato picchiato da due ambulanti italiani perché non doveva portare via il lavoro. Lo hanno colpito con una mazza, provocandogli per fortuna solo ferite lievi e insultandolo pesantemente con frasi come «negro di M», «torna al tuo paese», eccetera. Il racconto di un senegalese di 42 anni, abusivo, ambulante abusivo, aggredito stamani in un mercato di Milano. «Ho un gran mal di testa, ma io non me ne vado di qui», eccetera, eccetera. Il titolo dell'ANSA è: senegalese denuncia aggressione e insulti a Milano, razzismo, già messo nella colonna razzismo. Davvero incredibile, ma questo è il modo in cui si sta lavorando in queste settimane, con tutte queste informazioni che arrivano e vengono catalogate nella casella razzismo. E poi magari c'è qualche politico che fa l'elenco degli episodi accaduti, smentiti o meno. La 7, titoli. No, non c'è, e allora andiamo a Luigi da Bari, eccoci qui.
Allora, buonasera. Innanzitutto il mio intervento è relativo alla Granbassi. con la quale innanzitutto mi congratulo per i risultati conseguiti. Niente, per quanto concerne i militari, è regolato tutto da un articolo che vado a braccio, dovrebbe essere il 252, per i quali è consentito fare delle collaborazioni editoriali senza nemmeno chiedere il permesso, ma semplicemente comunicandolo al proprio comandante. È chiaro che lei è un personaggio pubblico, per cui tutti sanno che è un carabiniere, però diciamo, siccome non erano attinenti al servizio e comunque il suo intervento non mi è sembrato schierato, ma comunque è stato abbastanza, cioè lei faceva delle domande e chiaramente le persone che ha portato intervenivano e
Sì, Luigi, però al di là della questione se è consentito o no già dalle norme vigenti interne ai codici militari, mi sembra che non sia questo il punto.
No, articolo di legge proprio.
Sì, articolo di legge, quello che lei vuole, non è questo il problema però, perché insomma se si va alle contestazioni formali è finita. Il punto è che l'arma dei carabinieri si è impuntata sulla Gran Massi, poi alla fine cederà e darà questa aspettativa. Perché si tratta di anno zero, diciamo la verità. Se fosse stata un'altra trasmissione non sarebbe stato così, e questo lo trovo sbagliato, perché ripeto, ci sono altre persone dei carabinieri che hanno fatto politica, anche alti gradi dei carabinieri sono rientrate a fare i carabinieri, nessuno ha detto niente.
Sì, anche perché non c'è nessun articolo di legge che vieta di fare politica. Lo si deve fare non con la divisa addosso e non presentandosi come. Effettivamente è così, però chiaramente è tutto relativo, giustamente viviamo in questo paese ed è così.
Va bene Luigi, la ringrazio. Bruno da Milano, Bruno, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Era proprio la forzatura a cui si riferiva un attimo fa, ovvero il fatto di Parma, di giorni avvengono tantissimi arresti, a volte con collustazioni, in questo caso restando picchiati addirittura le forze dell'ordine. Ecco che si parla di arresto verso il negro. Anche nei litigi si tende a offendere l'antagonista chiamandolo pelato, nasuto, ovvero forzando i suoi difetti fisici. Non questo si deve condurre, se non per interesse di parte, magari per la notizia, a un fatto di razzismo. E i gestori milanesi che inseguono un ladro di biscotti l'avrebbero inseguito anche se non fosse stato nero. L'hanno inseguito per i biscotti, non è che escono dal bar ogni volta che passa un nero lo vanno a menare. Questo non vuol dire che siano in torto assoluto.
Sì, questo non vuol dire che non siano razzisti loro, che non abbiano preconcetti, non vuol dire niente, naturalmente.
Assolutamente.
Non è escluso, voglio dire, cioè che sia così. Ma ripeto, secondo me, nonostante quello che scrivono i miei ascoltatori, ce ne sono tanti che scrivono: lei non capisce, in Italia è cambiato il clima. Ho visto l'altro giorno una bellissima trasmissione di Gad Lerner su questo, in cui la tesi principale era che in Italia ci fosse un clima da qualche mese in particolare molto cambiato nei confronti degli extracomunitari. E per me non è così, non è così. Però insomma, mi posso sbagliare naturalmente. La ringrazio Bruno, andiamo a sentire i titoli del TG5 e poi la 7.
Dopo il sì del Senato americano al piano salva mercati, il mondo col fiato sospeso per il voto della Camera. Giù Wall Street, l'Europa si prepara a intervenire. Male tutte le borse europee trascinate al ribasso dalla crisi americana, anche l'euro perde terreno. Berlusconi in continuo contatto con gli altri leader europei. Ancora bordate dalla CGIL nella trattativa sui contratti con Confindustria, la UIL accusa, la CGIL dà i numeri, Emma Marcegaglia, non accetteremo veti. Tre operai sono morti nel crollo di una piattaforma in un cantiere autostradale a Barberino del Mugello. Un'altra vittima sul lavoro a Perugia. Poche speranze per un operaio a Genova. Sequestrati i capi griffati falsi per 5 milioni di euro tra Milano, Roma e Bari. Si sospetta l'uso di sostanze tossiche nei tessuti. Arrestato un cinese.
In un istituto tecnico. Eccoci qui, erano i titoli del TG5. Sentiamo anche quelli della 7.
In Parlamento c'è un popolo depresso per lo spreco di tempo, dice Berlusconi che vuole accelerare l'iter delle leggi. Stamattina lo stop di fine ai troppi decreti del governo, veto di Veltroni sull'ipotesi Quirinale per Berlusconi. Nuovi allarmi sull'economia americana, il Fondo Monetario parla di recessione in arrivo. Per il presidente della BCE Trichet, Europa a rischio ma non abbassa i tassi. Borse ancora giù, ma il ministro Tremonti tranquillizza, in Italia a rischio contenuto. Baby gang aggredisce e picchia a sangue un cittadino cinese a Roma, fermati sei minorenni, due riconosciuti da testimoni. Il branco aveva già assalito nei giorni scorsi due immigrati africani. Fuori programma romano di Liza Minnelli, che presenta il suo tour italiano a Fontana di Trevi, getta una moneta nell'acqua e canta New York, New York tra la folla.
Alberto, prego, buonasera.
Sì, buonasera Crociani. Breve premessa, io e Gentilini lo ammetterei più a Zelig che al Bagaglino, magari anche in buona compagnia con Di Pietro, perché mi hanno fatto sbellicare dalle risa questa sera.
Beh, sì, diciamo che sono due comici nati.
Esattamente. No, io volevo intervenire principalmente riguardo alla notizia dei due ragazzi che sono morti nello scontro frontale a Napoli. E mi sbaglierò, ma nessun telegiornale ha fatto una minima notizia alla persona che è in ospedale con trauma cranico, la macchina distrutta, che si è trovato praticamente viaggiando tranquillamente per i fatti suoi una moto che gli veniva in senso contrario. Adesso magari questa persona potrebbe anche avere dei problemi, vi dicendo. Siamo tutti a preoccuparci, o almeno è quello che mi pare di aver sentito dai vari telegiornali, dei due poveri ragazzi che hanno lasciato la pelle in una maniera così stupida, e questo è senz'altro una tragedia. Però c'è sempre da dire che comunque hanno imboccato una strada contromano. Se avessero ucciso qualcuno e loro non si fossero fatti nulla, come sarebbe stata messa la cosa? Voglio sapere un suo parere.
Ma guarda Alberto, naturalmente siamo di fronte al caso di due ragazzi minorenni morti, per cui è evidente che c'è una, comunque ci deve essere un'assoluta comprensione e nei confronti delle famiglie, perché comunque si tratta di due ragazzi minorenni che sì, fuggirono dalla polizia e sono morti, però non mi pare che ci sia indulgenza, ecco, nei confronti di eventuali reati che possono avere commesso, che sicuramente avranno commesso, a parte credo la mancanza di, non so se della patente o del patentino, dell'assicurazione. Non credo che ci sia da parte dell'informazione un'indulgenza di questo tipo. Sentiamo Gasparri a TG4 di ieri sera insieme a Fede, è stata una sorta di spettacolo anche questo assoluto.
Dobbiamo governare l'Italia.
Sì, qualche volta lasciamolo
solo. Buonasera direttore.
Proviamo, facciamo una prova, guardi, lasciamolo solo.
Sì, qualche volta in diretta, sì, però lasciamolo anche se ne fa. L'ho trovato a Ballarò, gli ho detto una cosa molto vera, che lui non si sa se la laurea è vera che ha conseguito,
ma questo,
la licenza elementare questo, è sicuramente falsa.
Ma secondo me, siccome la maggioranza degli italiani ha votato per voi, la maggioranza degli italiani, ma io vengo fermato tantissima gente, ma perché? Eccolo là.
Oggi anche una senatrice me lo ha detto.
Anche la senatrice. Presidente.
Il ricorso alla decretazione.
Vabbè, insomma, si è trattato davvero di uno show tra Fede e Gasparri ieri al TG4, che noi il Bagaglino, Zelig, ma non c'è confronto, è un'altra cosa. Non capisco perché queste cose non vengono messe al posto del Bagaglino e di Zelig. L'audience schizzerebbe in alto. 20:11, andiamo a sentire Ornella da Milano.
Sì, pronto.
Sì, la sento Ornella, però sento anche triple, quadruple voci.
No, ecco, sono solo io.
Eccoci, dica.
Niente, io volevo solo dire appunto che sono sposata con un senegalese, cioè siamo insieme dal 2001, sposati dal 2005, abbiamo un bambino, e che a volte non bisognerebbe generalizzare, nel senso che è vero che ci sono tanti episodi brutti, però è anche vero che c'è tanta gente onesta che lavora, che rispetta le regole, e che vive degnamente come se fosse un italiano, e così come ci sono tanti italiani che nei confronti di queste persone che sono qui e che vivono, diciamo, che si sono integrate, non hanno, cioè, un comportamento da come dire, da immigrare, da considerare razzista. E poi avrei un paura a usare sempre questa parola razzismo.
E lei fa bene Ornella, la sua testimonianza mi sembra molto interessante. Lei dice sono sposata con un senegalese da quanti anni Ornella?
Siamo insieme sono 7 anni, io sono campana da quando sono venuta qui a Milano, che ci siamo conosciuti, abbiamo superato tante difficoltà insieme perché all'inizio eravamo entrambi dei precari, in realtà mi sono sentita anch'io un po' immigrata, perché ho lasciato il mio paese solo per lavoro a Milano, non certo perché c'erano i miei amici o la mia famiglia, non c'era completamente nessuno. E quindi,
e cosa ne pensa di tutte queste discussioni in questi giorni sul razzismo e i casi di cronaca?
Che dovrebbe essere da entrambi i lati la tolleranza e che soprattutto gli episodi vanno presi singolarmente. Cioè, molte volte se, non so, una persona tratta male, un italiano tratta male, non so, una persona di un'altra etnia, bisogna considerare non l'italiano e la persona dell'altra etnia, ma due persone che hanno avuto un comportamento non corretto.
Va bene, la ringrazio.
Tirare fuori la provenienza, diciamo, e le proprie... cioè è brutto parlare di razzismo, ecco, perché anche l'anno scorso io ho visitato il Senegal, ho visitato l'isola di Goreta dove deportavano i neri in America,
sì,
e andare lì fa un bel effetto, insomma.
Va bene.
Sono delle cose brutte della storia che non bisogna diciamo
dimenticare.
Sì,
grazie, buona serata. Marina, provincia di Venezia.
Buonasera, signor Cruciani.
Prego. Cos'è questa voce triste? Questa voce...
Non è una voce triste,
è depressa, è depressa, come Berlusconi dice, dei deputati, perché le leggi, non vanno avanti come dovrebbero. È l'ultima di Berlusconi di questa sera.
Ma guardi, lasciamo stare Berlusconi, che non mi sta proprio simpatico.
Ah, ecco qui.
Allora, tornando, io volevo parlare di razzismo.
Mi dica.
Però volevo aprire delle virgolette, avendo sentito Casson prima.
Sì.
E allora io pensavo che c'è proprio la sindrome, non si diventa comunisti, si nasce comunisti.
Ma adesso che c'entra, povero Casson?
Con la sindrome che, come tutti sappiamo, è un insieme di sintomi che determinano la patologia, appunto quella del comunismo.
Ma che ha fatto Casson? Che ha fatto per meritarsi questo?
Ecco, appunto, quando lei ha detto in 50 solo hanno votato contro, più di 200 sì, ma 50 sono tanti, vabbè, ma sono sempre meno della maggioranza, no? Quattro volte tanto. Allora, mania di superiorità intellettuale, invidia, la capacità di mentire spudoratamente.
Sì, però
sempre.
Marina, si stava parlando di un'altra cosa,
non... Sì, lo so, però mi ha dato Casson, mi ha fatto venire in mente, purtroppo i comunisti sono malati.
Ma io non so se Casson sia mai stato comunista.
Detto prima che io non amo Berlusconi, perciò non posso essere tacciata di parte.
Vabbè, andiamo a parte le virgolette, andiamo al sodo.
Siamo stufi di sentirci tacciare di razzisti, perché l'italiano non è proprio un popolo razzista.
Non sento più nulla.
Non cominciamo col dire che siamo andati all'estero.
Va bene, la signora dalla provincia di Venezia ha spostato il suo auricolare e la linea è caduta. 20:16, ce ne faremo una ragione. Andiamo a Napoli allora. Napoli, Stefania, buonasera.
Buonasera. Si sta scaricando il cellulare, comunque finché possiamo parlare parliamo. Volevo confermare che effettivamente la struttura del sottosegretario Bertolaso è effettivamente contattabile e non c'è nessuna difficoltà diciamo a raggiungerlo, rispetto però sempre se uno ha qualcosa da dirgli.
Vabbè, infatti noi abbiamo dato la mail, chi vuole fare proteste eccetera, c'è un filtro.
Ma senza avere, diciamo, senza che ci fossero queste indicazioni pubbliche. Io l'ho contattato mesi fa e si è stabilita una collaborazione molto fattiva con la sua struttura napoletana.
Lei in base a che cosa? Lei che ruolo ha?
Io sono la portavoce dell'UDI di Napoli. E noi,
la portavoce, mi scusi, della?
Dell'Unione Donne in Italia di Napoli. E noi fin dall'inizio, diciamo, della cosiddetta emergenza, ma un'emergenza che dura da 20 anni, abbiamo fatto una campagna che si chiamava Spesa Pulita,
sì.
Cioè mirando a convincere le istituzioni a fare il proprio dovere sulla questione della riduzione degli imballaggi,
sì.
Perché ci sono delle competenze precise. Poi c'è stata, questa struttura che è entrata
con cui si collabora bene, secondo lei?
Io devo dire, ho parlato con la segreteria, sono stata subito messa in contatto con Palazzo Salerno, stiamo collaborando col generale Giannini e devo dire che c'è anche un'apertura politica nei confronti del discorso che facciamo.
Va bene, questo qua è interessante, Stefania, la ringrazio. Alessandro da Macerata, Stefano da Milano, Carrotto da Verona, fra pochissimo, prima Tony Fontana, inviato dell'Unità, buonasera.
Buonasera agli ascoltatori.
Allora, Fontana è anche autore di un libro che sicuramente fa discutere, già dal titolo, L'apartheid, viaggio nel regime di segregazione che del Nord-Est, edizioni Nutrimenti.
Sì.
Eccoci qua. Apartheid, una parola un po' grossa, mi sembra, no?
Sì, guarda, io non...
Non è esagerata questa parola?
No, nel senso, io non dico che l'apartheid c'è ora, cioè che il Veneto, il Nord-Est e il Sudafrica degli anni 80 e fino a metà degli anni 90. Dico che potrebbe diventarlo se i Veneti, che in maggioranza sicuramente non sono razzisti, ascolteranno i consigli di alcuni personaggi come Gentilini, che guarda caso oggi è stato incriminato padre,
sì,
della magistratura di Venezia.
Sì, sì.
Ecco, quindi io penso che di fronte al fatto che in una realtà industriale che ha forte integrazione, ha forte presenza di immigrati, che ha accolto industriali veneti 20 anni fa, hanno fatto le case per gli immigrati, proprio perché c'è una realtà avanzata nel Veneto, lì sorgono problemi avanzati, cioè moderni.
Sì.
E ci sono, come dire, tanti giovani che sono come noi, italiani, che sono i figli dei primi immigrati. Questi giovani studiano nelle università, nelle scuole, sono degli aspiranti italiani. E secondo me, alcuni, non tutti, io non punto il dito contro la Lega, io faccio un ragionamento giornalistico per dire che alcuni amministratori oppongono a questo desiderio legittimo di integrazione dei figli degli immigrati della seconda generazione un no, che rischia di diventare un apartheid, perché quando si dice andate a pisciare nel deserto si vuole tenere alla larga delle persone, della vita civile e sociale.
Però lei non dice solamente che è una cosa possibile, cioè che l'apartheid potrebbe venire, a parte che usare la parola apartheid ricorda il regime sudafricano e non mi sembra comunque il caso. Lei dice che questo apartheid è già, poi abbiamo letto anche un suo reportage sull'Unità, al di là del libro, in cui lei ha utilizzato anche la parola Ku Klux Klan, un reportage che abbiamo commentato insieme al direttore del Gazzettino, che è stato anche dallo stesso giornale locale Gazzettino criticato, e anche dal Partito Democratico di Treviso criticato. Beh, appunto, questo... per alcune frasi utilizzate.
Diciamo, stanno raccogliendo firme contro il Partito Democratico per far star zitto Gentilini, non mi pare che siano come dire alla corte di Gentilini.
No, io non volevo dire che il Partito Democratico sia dalla parte di Gentilini. Insomma, le frasi del responsabile del Partito Democratico a Treviso su quello che lei ha scritto le abbiamo ascoltate, ma non è questo il punto, non è il rapporto tra il Partito Democratico e Tony Fontana. Insomma, a Treviso non ce ne importa niente. Utilizzare parole come apartheid e Ku Klux Klan a Treviso, in Veneto, non le sembra un po' forzato rispetto ad una situazione che ci può essere di intolleranza, e non c'è dubbio?
No, io, guarda, il mio obiettivo è aprire una discussione, come stiamo facendo adesso, quindi evidentemente non è centrato l'obiettivo. Io non voglio personalizzare lo scontro, non mi interessa litigare con qualcuno, con Gentilini, però lo sanno tutti che lui ha detto che bisogna vestire gli africani da lepri affinché i cacciatori possano sparare. Ora c'è tutta una teoria secondo la quale queste qui sono mattacchionate, cioè simpaticonate.
Sì, roba da bagaglino, l'ho detto anch'io.
Ecco, secondo me non è così invece, perché siccome lui si rivolge a persone che io conosco, potrei fare i nomi, che sono, ripeto, ragazze e ragazzi di 20 anni che parlano italiano, che hanno il passaporto italiano, che vanno all'università, che si laureano con profitto. Il problema, nella sostanza, che voglio porre io, è che stanno nascendo a Venezia, a Padova, a Treviso, nel Veneto, proprio perché sono realtà avanzate rispetto al resto del paese, dottori e dottoresse che si chiamano Mohammad, si chiamano Fatima.
Sì.
A questi dottori e queste dottoresse, che sono persone che sanno altre lingue, che studiano, che prendono 30, secondo come dire, quello che tutti gli italiani sanno, Gentilini si rivolge dicendo andate a pisciare a casa vostra.
Sì, però mi scusi Fontana, lei quando parla...
Secondo me è così, io tu vieni a casa mia e ti dico vattene a pisciare a casa tua, come dire, non ti ho invitato a cena, bensì ti ho espulso da casa mia.
Io non voglio fare il difensore di Gentilini,
no,
ci mancherebbe altro, però Gentilini si
rivolge... cancro, io lo combatto.
No, su questo nessuno discute, io non voglio difendere Gentilini, a parte che Gentilini si rivolge quasi sempre ai clandestini, in questo caso in generale si riferiva ai musulmani.
A sparare col bazooka sui commodi.
No, ma perché, ripeto, non voglio assolutamente assolutamente, non voglio assolutamente difendere Gentilini, però quando lei parla di apartheid e di Ku Klux Klan non si riferisce solo a Gentilini, perché adesso lei mi sta parlando di Gentilini, lei si è riferito in quel reportage sulla cosa,
per esempio un consigliere consigliere della Lega a Treviso ha detto che bisogna usare metodi da SS contro gli immigrati, cioè, questo è un pensierino, evidentemente è un simpatizzante del gruppo di Borghezio che va ai raduni dei nazisti.
Sì, però no, parlare di Ku Klux Klan significa che ci sono delle bande organizzate che girano per Treviso, allora, a picchiare i neri.
Parliamo anche di questo. Io ti sto dicendo, io non so se ci sono bande organizzate o meno, io so che questi giovani musulmani hanno affittato una stanza in un quartiere di Treviso, hanno subito raid notturni, danneggiamenti, sono state tracciate scritte Satana uguale a Maometto, le persone che dirigono questa associazione hanno ricevuto minacce di morte, i dirigenti della Digos hanno detto che per puro caso non vi è stato un delitto a Treviso simile a quello di Verona, quindi questi sono elementi concreti di violenze che sono state commesse, evidentemente chi le commette, come dire, è una persona che odia questi giovani, eccetera. Ora, l'espressione Ku Klux Klan è un'espressione forse un po' colorita, ma secondo me calzante.
Senta, dunque lei è davvero convinto che in Veneto, in alcune zone del Veneto, stia nascendo un regime di segregazione razziale? Perché quando si parla di apartheid, questo è.
Io l'ho detto, se seguono il consiglio dei Borghezio e di Gentilini, nel futuro del Veneto ci sarà un regime di segregazione
dunque
razziale.
Dunque, non è in corso un regime di segregazione razziale.
Guarda,
non
io penso con molta franchezza che alcuni articoli della Costituzione italiana che garantiscono libertà di associazione, libertà di espressione religiosa, libertà di culto, sono sospesi in alcune realtà nella quale gli amministratori leghisti, strumentalizzando paure reali e concrete che ci sono, hanno costruito un regime che è fondato su una cultura dell'odio contro chi non è esattamente un italiano doc come noi. Questo è quello che penso io, quindi non è che mi può far dire che io sostengo che c'è oggi l'apartheid, io dico che se si ascoltano i Borghezio l'Italia va dritta, come vediamo purtroppo drammaticamente, tragicamente in questi giorni, verso un regime di separazione razziale. In Francia hanno sperimentato che non funziona, perché le rivolte delle banlieue del 2005 sono la prova che le seconde, le terze, le quarte generazioni, perché lì sono molto più avanti di noi italiani, non accettano di essere cittadini di serie B.
Tony Fontana, grazie per essere stato con noi, inviato dell'Unità, autore, ripeto, di L'Apartheid, viaggio nel regime di segregazione che sta nascendo nel nord-est, edizione Nutrimenti. Massimo da Treviso, eccoci.
Sì, mi sembrano veramente delle parole estremamente pesanti, delle quali probabilmente neanche Fontana conosce pienamente il significato. Io
in
credo
che senso?
Che
mi scusi Massimo, in che senso?
La nascita della segregazione e dell'apartheid nel Veneto.
Lei abita a Treviso, mi sembra.
Io abito a Treviso, ripeto, sono delle
parole
veramente...
Le risulta tutto questo? Le risulta?
Prego?
Le risulta tutto questo che ha raccontato?
No, a Treviso c'è la massima integrazione degli immigrati e a Treviso c'è Gentilini, questo personaggio macchietta che è sulla cresta dell'onda da più di 10 anni, che ogni sua uscita è di questa tonalità. Ma non so se avete sentito, anche lei l'ha mandato in onda per ben 2 volte, il tono di voce con la quale lui pronunciava determinate cose era assolutamente ironico. Sì. Gentilini dice queste cose perché non dico che un fondo di verità ci sia, però comunque c'è una certa un certo occhio particolare nei confronti di queste persone che non sono quelle che ha detto Fontana, laureati di seconda o di terza generazione, sono quelli senza permesso di soggiorno, sono quelli che devastano la città, sono quelli che
ho capito Massimo, la ringrazio. Devo dire che mi aspettavo anche da Fontana qualche episodio in più riguardo alla segregazione razziale, perché insomma evocare l'apartheid della segregazione razziale a partire dalle frasi di Gentilini, insomma, questo già lo sappiamo, sappiamo Gentilini mica è sulla cresta dell'onda adesso, Eccoci qui, gentili ascoltatori, andiamo a sentire subito i vostri interventi alle 20:34, prima però come al solito titoli del TG2.
Tre operai muoiono in un cantiere sulla 1 in Toscana, forse il cedimento di una passerella, un altro perde la vita finendo in un pozzo in Liguria, altra vittima in Umbria. Berlusconi chiede nuove regole al Parlamento per rendere più veloce l'approvazione delle leggi, poi denuncia non ci faremo più processare in TV, da Veltroni, ancora attacchi al Premier. Borsa ancora in crisi, per la BCE c'è troppa incertezza, pronta a ridurre i tassi, per il Fondo Monetario Stati Uniti vicini alla recessione, Tremonti rassicura in Italia rischi contenuti.
Una scuola digitale per formare i ragazzi, 40 milioni di euro stanziati dal governo, nessun licenziamento col maestro unico, ancora manifestazioni di protesta. Un cinese picchiato a sangue a Roma, aggressione a sfondo razzista, dicono gli inquirenti, fermati 7 minorenni, nei giorni scorsi avrebbero insultato 2 africani. 60 anni fa l'assassinio di Mahatma Gandhi, oggi nel suo nome l'ONU celebra la giornata mondiale della pace. Al TG2 il nipote del leader indiano, la mano degli integralisti dice non riuscirà a prevalere sul dialogo pacifico.
Allora andiamo a Verona, Carlotta, buonasera.
Dottore, buonasera, la ringrazio per lo spazio. Io ho sentito, se non ho capito male, premetto, che il fatto dei ferrovieri che avevano timbrato il cartellino dei loro colleghi, eccetera, eccetera, sono stati reintegrati al lavoro. Ho capito giusto?
Sì.
Ecco, allora io mi domando, ma com'è possibile dare degli esempi ai nostri giovani che stanno venendo avanti e si affacciano al mondo del lavoro, se non abbiamo la serietà di punire, ma punirli severamente, queste persone che agiscono in questo modo, perché è un rubare ai loro colleghi, ai loro compagni, a chi fa le loro ore normalmente, a chi si presenta al lavoro con regolarità e quant'altro. È inutile che mi dilunghi in cose che non servono. Allora facevo una riflessione da me a me, ma a che cosa servono le regole?
Ma guardi Carlotta, in questo caso credo che ci sia stata una vittoria, diciamo, di entrambe le parti, perché in realtà le Ferrovie dello Stato non volevano raggiungere, come è stato dimostrato, l'obiettivo del licenziamento di quei lavoratori. Mi pare di capire che volevano dare una lezione da questo punto di vista. Perché? Perché gli 8 lavoratori hanno ammesso di avere sbagliato. Per 2 mesi non prenderanno lo stipendio, hanno perso l'anzianità, dunque insomma cose anche abbastanza pesanti, e poi sono stati licenziati. Successivamente hanno accettato il licenziamento, successivamente sono stati riassunti, in questo c'è stato un accordo, dalle Ferrovie dello Stato. Dunque le Ferrovie dello Stato non lasciano a casa delle persone, 8 persone in questo caso, però nello stesso tempo danno un segnale sulla questione dell'assenteismo, delle regole, dei cartellini da timbrare, eccetera. Mi sembra questa la conclusione della vicenda. La ringrazio. Nazer, se non sbaglio, da Lucca.
Sì, salve, grazie dottor Cuscioni. Io vorrei appunto intervenire al riguardo il ragazzo che è stato picchiato a Parma dai poliziotti, insomma. Allora, a me non mi torna 2 cose. La prima, dice il ragazzo che è stato pestato appunto dai 7 polizie municipali, in quanto, da quello che si è visto anche in TV, è uscito solo con un occhio nero. Cioè, qui non torna.
Cioè, a lei sembra strano il fatto che lui abbia detto sono stato picchiato a lungo e invece poi c'è solo un occhio nero.
Appunto, perché essere picchiato da 7 persone, qui ragazzi, te se esci con la bara o senza gambe, cioè ne sento tutte spaccate.
Beh sì, anche questo è quello che ha notato per esempio ieri l'assessore di Parma durante la nostra trasmissione, però insomma sono cose che verranno accertate dalla magistratura naturalmente.
Spero, perché se no qui non torna, credimi, non torna, e poi non vedo questo razzismo in Italia. Perché se uno è libero, cioè in Italia esiste la parola di libertà, perché se io dico negro o dico tedesco bianco, qui non devo essere penalizzato, io sono libero a dire ciò che voglio.
Ci mancherebbe. Poi, altro, senta, lei di che origine è?
Io sono serbo, vivo in Italia da 15 anni, quindi non ho mai avuto questi problemi qui, mi sono integrato e vedo anche tante persone che sono neri, bianco, gialli, sono tutti integrati e cioè, si sta bene, credo. Ma io semmai è rabbia perché se a me deve fare una multa, magari non la paga e te lo fate che sei italiano la paghi, questa è una rabbia, non è un razzismo.
Vabbè, quello è un altro discorso.
Secondo me, no, per farti capire, perché loro dicono guarda, quello lì è negro, perché quando va al mercato il negro per dire vende la roba abusivamente, sono quelli praticamente che pagano le tasse e tutto quanto, sono tutti insomma onesti e non ce la fanno a vendere la roba in quanto loro non pagano né tasse né nulla, quindi non credo che sia razzismo, è errato.
Ma guardi, lei si riferisce all'episodio di Milano di oggi?
Sì, anche quello, però,
non lo so, è che questi episodi qua probabilmente, figuriamoci, ce ne saranno ogni giorno di persone picchiate perché occupano spazi che non dovrebbero occupare o per una lotta di spazi tra abusivi durante un mercato. Poi c'è qualche espressione condita, ma insomma diciamo la verità, insomma,
cioè, tutto è da controllare, secondo me, poi anche i giornali,
no, ma tutto da controllare, è tutto in questo caso mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra, il razzismo.
Assolutamente,
però,
assolutamente.
Però vedremo, vedremo, grazie, grazie.
Okay,
ultima,
prego, figurati.
Andiamo a Michele, provincia di Bari.
Sì, buonasera e complimenti per la trasmissione che mi fa compagnia continuamente in macchina, visto che sono agente di commercio.
La ringrazio, dica.
Allora, io vabbè, voglio fare un intervento per quanto riguarda questo pseudo-razzismo, cioè lo voglio chiamare in questa maniera, perché io a questo punto, essendo meridionale, io mi ricordo quando tempo fa, prima di questo, diciamo, odio verso gli islamici, eccetera, io mi ricordo quando elegantemente anche dai, io ho lavorato anche a Vicenza, ho lavorato 3 anni in una grande azienda dove praticamente ogni giorno avevo sempre con quei sorrisi la battutina dicendo ah, ci sei venuto a rubare il lavoro, terrore.
Sì, Michele, andiamo al sodo perché devo concludere, però.
Ecco, sì, perfetto. Allora, no, niente, voglio dire che l'ennesimo fenomeno mediatico, secondo mio avviso,
beh, c'è molto della del fenomeno mediatico sul razzismo in questi giorni, però insomma questa è una mia valutazione. La ringrazio, devo davvero chiudere alle 20:41 e 38 secondi con Diego da Vicenza e altri ancora. Se volete ci sentiamo domani come al solito alla Zanzara 18:30.